Ripartiamo dal mistero della morte di Gesù. Come vi dicevo all'inizio, tenendo come sfondo, come sottofondo, il dono della vita comunitaria, che definirei in questo modo. La scelta insieme più entusiasmante e più difficile nella fede che abbiamo fatto. Dal Vangelo secondo Giovanni, il capitolo 19. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce, ed era scritto: Gesù, il Nazareno, il re dei Giudei. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: O sete, vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: È compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Vivere la vita comunitaria, che viene detto essere la scelta più entusiasmante e anche quella più difficile, significa anche stare presso la croce. Che cosa ci insegna Maria? Vorrei iniziare con una preghiera di Chiara Lubich, che dice: Perché avessimo la luce ti sei fatto cieco, perché avessimo l'unione hai provato la separazione dal Padre, perché possedessimo la sapienza ti sei fatto ignoranza, perché ci rivestissimo dell'innocenza sei diventato peccato, perché sperassimo ti sei quasi disperato, perché Dio fosse in noi l'hai provato lontano. Ecco, sempre suor Emmanuel diceva questo, di questo mistero. Maria ha iniziato a vivere il mistero della morte di Gesù nel momento della sua nascita, quando fin da subito è stata espropriata del suo figlio per gli altri. E faceva riferimento alla visita dei pastori e alla visita dei magi. Ecco, mi soffermo su tre momenti in particolare della passione di Gesù, che lui e Maria e quindi anche noi viviamo. Gesù è deposto dalla croce. Don Pietro dice nella Via Crucis del 79: Vorrei che meditassimo a lungo come accogliamo il Signore, come lo accogliamo quando viene a noi con le sue ispirazioni, quando mediante il suo spirito ci suggerisce il bene, quando siamo particolarmente in difficoltà, e Lui viene a noi per darci la grazia di partecipare alla sua passione. Viene a noi per essere insieme, per essere consolato da noi. Come lo accogliamo risorto nella sua Eucaristia? Come facciamo le comunioni? Quando Lui viene con la sua meravigliosa potenza, con il cuore aperto all'amicizia, come lo accogliamo? E questa è ad onore del vero, e ci tengo a dirlo. Cioè questa riflessione è, diciamo, raccoglie alcuni pensieri anche che Don Pietro Adani ci ha suggerito alla nostra comunità sacerdotale lunedì scorso durante il ritiro di Quaresima che ha predicato per noi. Cosa sarà sobbalzato nel suo cuore di madre quando ha accolto Gesù morto fra le sue braccia mentre veniva deposto dalla croce? Le sarà tornata in mente l'Annunciazione, la sua fretta nel salire la montagna per portare l'annuncio a sua cugina Elisabetta, la notte santa della nascita di Gesù, la visita dei pastori e dei magi, il ritrovamento di Gesù dopo 3 giorni di ricerca, infine le nozze di Cana. Come si saranno guardati questi due vergini? Maria ha amato realmente suo figlio, che è morto in modo violento e ingiusto. Accogliendolo tra le sue braccia, ha ripetuto ancora una volta, così come aveva risposto all'angelo, quello che dicevamo all'inizio del ritiro: avvenga secondo quello che desideri. Queste sono parole che Don Pietro ci diceva. Questa donna è diventata maestra e discepola perché ha detto sì con il suo figlio. Ecco, la scelta della comunità è la scelta di fede più, ripeto, entusiasmante e difficile che abbiamo fatto, perché è una scelta di croce. Abbiamo scelto la croce perché abbiamo scelto l'amore, non il nostro, ma il suo. Il giorno in cui ho scelto di appartenere a una piccola comunità di famiglie, ho scelto Gesù Cristo e la sua pretesa, tra virgolette, di essere l'unico necessario per la mia e per la nostra gioia. Nella mia piccola comunità, che ripresenta nel quotidiano tutta l'esperienza della Chiesa, e questo è un invito che faccio a me, vivendo anch'io in comunità, e faccio a voi, che la vivete da molti più anni anche di me: cerco Lui nei miei amici, vedo Lui che vive in ciascuno, incontro Lui soprattutto nelle prove che li toccano. Per me e per noi scegliere di vivere la comunità significa abbracciare la carne di Cristo, come ha fatto Maria, che l'ha abbracciata senza schifarsene, soprattutto perché era una carne martoriata. Anche nell'amicizia, quella che abbiamo scelta e cerchiamo di vivere, ci chiede di abbracciarlo anche se quell'amicizia è umanamente morta. Ci chiede di tenere dentro le braccia della nostra vita anche quella relazione. Ripeto, sono parole che ci suggeriva Don Pietro, anche se umanamente morta. Abbracciare la carne di Gesù significa per noi abbracciare Gesù anche e soprattutto nelle relazioni che umanamente sono morte. La Chiara mi ha detto no, di non citarlo, però porta pazienza, perché lo cito. Mi rifaccio a quello che un po' disse a noi sacerdoti un anno fa durante gli esercizi spirituali, e farò diversi riferimenti a questo testo, che comunque vi consiglio di riprendere in mano perché credo sia molto lucido anche adesso, o meglio, soprattutto adesso. Dice: il primo annuncio che dobbiamo fare è quello dell'unità, unità per offrire comunione. E diceva: tuttavia non un'unità buonista che rappezza cocci da far stare insieme per forza, ma un'unità fondata sull'obbedienza, l'unica che può farci camminare con un cuore solo. Un'esperienza, un carisma, non sono contenitori vuoti con un bel titolo in cui ognuno può inserire quello che vuole. Però questo è bellissimo: c'è un'identità che mi precede, a cui mi metto a servizio, anche in modo creativo, ma a servizio. Ci sono pagine fondamentali già scritte. Anche per me, anche questa per me è molto lucida e illuminante. Io vengo dopo. E aggiungeva: su questo non possiamo farci e fare sconti. Credo che in questa parola ci sia e ci stia il valore dell'obbedienza. Io vengo dopo. Allora, e lo farò in tre puntate, diciamo, non che mi dilunghi, ma vorrei offrire diciamo vorrei offrire la mia impressione a partire da quello che io ho visto, che non pretendo sia l'unica o sia la sola, è una mia impressione. E se ve lo dico, ve lo dico perché vi voglio bene e ve lo dico da amico. Ai genitori che hanno i figli adolescenti, dico innanzitutto: siate contenti della vocazione che avete scelto di vivere. E me lo condivideva proprio mezz'ora fa una mamma, e suo figlio, dopo aver visto il servizio andato in onda su Sal 2000, dice: mi ha colpito tanto, ma perché voi siete veramente contenti. E quando dice a voi, parlava dei suoi genitori, quindi adesso non voglio, ma permettete, più avanzati in età, ecco, quindi, però diceva così: mi ha colpito molto la vostra gioia. E questa è la prima cosa che dico ai genitori che hanno i figli adolescenti. La seconda è questa: se volete che i vostri figli siano mossi dal desiderio di costruire comunione nella loro vita, abbiate l'audacia di accogliere Cristo e di accoglierlo ancora nelle amicizie che umanamente sono morte. Gesù al centurione che gli aveva implorato con insistenza, gettandosi ai suoi piedi, di salvare sua figlia che stava per morire, e che mentre rientra verso casa assieme a Gesù riceve la notizia che sua figlia è morta, dice: non temere, soltanto abbi fede. Ecco, ve lo dico con il massimo di rispetto per ciascuno di voi, e non è possibile che persone che sono state amiche per una vita si ignorino, non si salutino se non con freddezza, abbiano interrotto ogni relazione. E questa è una richiesta che non solo faccio io, ma facciamo noi, a voi. Riaprite le relazioni che umanamente avete dato per morte e ritornate nei tempi e nei modi che poi il Signore anche suscita, ritornate a vivere una prossimità che vi siete negata. Fatelo per amore di Gesù, sia Lui a risuscitare in voi questo desiderio subito o dimenticato, ed operate con semplicità gesti di comunione. Fatelo per voi e fatelo per i vostri figli. Quando Gesù viene deposto tra le braccia di Maria, sua madre, la Madonna ci offre una strada sicura per imparare a vivere la comunione. Come dicevamo, abbraccia Cristo, le sue ferite senza schifarsene. Allora, ve lo suggerisco, un invito che vi faccio con tanta umiltà: abbraccia, cerca, riapri, non giudicare, non sparlare, non allontanare, perché è Lui che ti sta cercando per darvi una vita nuova che è la sua, perché Lui è l'unico necessario. L'abbiamo ben presente, e anche Don Luca ne ha parlato spesso, e non solo Don Luca, ma lo ricordiamo penso sempre: la maldicenza è il veleno dell'amicizia. La maldicenza ci tiene lontano dalle persone, e anche se ne vediamo la necessità, non ci permette neppure di chiedere scusa. Chiediamo al Signore questa umiltà, e lo dico io per primo, di chiedere scusa. E credo che la vittoria sulla maldicenza, sull'orgoglio e sulla rassegnazione riparte dalla consapevolezza del proprio essere i primi ad aver bisogno, e passa necessariamente attraverso le ferite abbracciate della comunione. Ricordate quel passo di Gesù quando dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Cioè, mentre ringrazi il Signore per la misericordia che ha riversato con abbondanza nella tua vita, non dimenticarti di chi sei stato. Prendi il tuo lettuccio. Allora, vi lascio qualche domanda. Come sappiamo stare sotto la croce? Ci sono momenti in cui certamente è più difficile, e questo non sono io a dirvelo, soprattutto quando la croce non ci lascia. Un invito che faceva Don Pietro a noi sacerdoti, e che rimando anche a voi: pregare spesso davanti alla croce. I santi questo lo consigliano continuamente: meditate spesso la passione di Gesù. Secondo momento è questo: e da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Che per noi vuol dire, tenendo sempre la vita comunitaria come sfondo, prendila nella tua casa, prendila dentro, anche quando le nostre camere sono troppo chiuse, camere tra virgolette, ma non del tutto. Ci deve essere una discrezione, ci diceva Don Pietro, ma chi ti ama e chi ti salva se nessuno può entrare? Quando ad esempio avvertiamo il peso di un peccato grande, quando avvertiamo più che peso direi sì, la ferita aperta di un tradimento. Quando avvertiamo il peso di una sofferenza che ci attanaglia le viscere, immediatamente rischiamo di chiuderci e prestiamo il fianco alla tentazione, che diventa forte soprattutto nell'esperienza della comunione. Perché dico questo? Perché si insinua in modo subdolo e non immediatamente così evidente questa voce, che è la tentazione. Non credere che la grazia, cioè la vita di Gesù, passa attraverso coloro che ti sono più vicini. Nel momento che appunto voglio non dilungarmi, Suora Emanuele sempre, parlando della tentazione, ma questo ce l'aveva detto anche Don Pietro, dice che la tentazione, cioè meglio, che il demonio aspetta il momento opportuno per sferrare l'attacco, ci tenta quando siamo più deboli. Ricordate il passaggio del Vangelo, no? Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame Gesù, e il demonio lo tenta lì. Quindi quando siamo più deboli, cioè siamo ammalati, siamo traditi, quando abbiamo fame di essere sostenuti, di essere consolati, di essere amati, quando abbiamo fame ci si presentano evidenti i nostri bisogni più profondi. Ecco, perché Gesù è straordinario? Perché Gesù vuole quitare quei bisogni lì. Ecco, allora tornando al secondo passaggio, appunto sotto la croce, quando avvertiamo il peso appunto della nostra infedeltà a Dio, ma io dico anche della sofferenza provocata da un tradimento, della sofferenza provocata da altre vicende che ci colpiscono, ecco, abbiamo la sapienza di riconoscere che in quel momento siamo molto deboli, molto fragili, e lì il demonio c'è, cioè lì il demonio viene, perché sferra l'attacco quando siamo più bisognosi. Allora, e richiamo appunto quello che ci diceva Don Pietro, ma chi ti ama e ti salva se nessuno può mai entrare anche nei tuoi bisogni? Ecco, mi rivolgo alle famiglie più anziane e alle famiglie più giovani. Alle famiglie giovani che hanno accolto da poco un figlio e hanno iniziato una vita nuova. Come mi dicevano alcune di voi, e com'è presumibile, la nascita di un figlio è un dono che stravolge la vita in famiglia. La stravolge in meglio e non in peggio, anche se questo evento porta con sé una fatica comprensibile. Credo che ancora più di prima abbiate bisogno di trovare tempi distesi per voi, papà e mamma. Lo abbiamo detto tante volte, e questo anche Don Pietro lo richiamava spesso, parlando alle famiglie da lui generate. La relazione più importante della vostra vita è la vostra, papà, mamma, che prima ancora moglie, marito. Paradossalmente anche prima di quella con vostro figlio. Quella viene dopo, perché anche vostro figlio continua a nutrirsi della vostra comunione. Per cui, un invito che vi faccio, trovate dei tempi distesi anche per voi. E quando riuscite, per non lasciarvi schiacciare da questa nuova vita, schiacciare tra virgolette, dico soprattutto per le mamme giovani, credo che abbiate la necessità, sia prima che dopo, cioè prima della nascita che dopo la nascita, di fare un lavoro personale su di voi, che è fatto di preghiera, fatto di confronto con vostro marito, con le amiche, con gli amici della comunità, anche con altri amici, fatto di momenti distesi in cui prendere fiato, perché per affrontare questo cambio con fede e maturità, e quindi che ci permetta, cioè per affrontare anche le difficoltà che si per affrontare questo cambio con fede e maturità, e ci permetta di affrontare anche le difficoltà che si presentano e anche quelle che si presenteranno con degli strumenti adatti. E questo lo diciamo anche prima, e ve lo ricordo perché credo sia molto importante: siete voi la prima culla della vocazione dei vostri figli. Questo non dimenticatevelo, cioè abbiatelo ben presente, perché siete davvero voi la prima culla della loro vocazione. E aggiungo il lavoro che, grazie a Dio, credo che, non so se tutti o per la maggior parte, vivano, non è tutto. Alle famiglie dei genitori un po' più avanzati in età, che sono quindi anche nonni, torno un attimo indietro. Alle famiglie giovani, siate riconoscenti come siete di sicuro nei confronti dei vostri nonni, e diteglielo: grazie. Ogni tanto diteglielo: grazie. Non datelo per scontato, come se fosse una cosa dovuta. La famiglia, che è il centro del nostro dono, si nutre anche della loro presenza. Sono per voi, questo me lo diceva una famiglia qualche giorno fa, sono per voi un dono straordinario che vi permette di continuare a sentirvi a casa, anche se la vostra casa adesso è un'altra. Alle famiglie dei nonni dico tanto grazie per la gioia con cui vivete la vostra vocazione, la state vivendo da anni, e per noi è un motivo, oltre che di riconoscenza, di grande stupore, soprattutto per la fedeltà con cui la vivete. E credo che lo vedo in casa, cioè nel senso, papà non è un trapani, ma è così. Cioè, ai nonni che esultano per la gioia, perché esultano per la nascita del loro nipote, dico: portate e continuate a portare gioia ai vostri figli e ai vostri nipoti, perché il dono che anche voi accogliete e che in qualche modo vi risveglia nella vostra vocazione di genitori, sia per voi un motivo di riconoscenza continua al Signore, e insieme un appello a tradurre con sapienza nella pratica la vostra presenza e vicinanza. Per questo aggiungo: siate gratuiti con i vostri figli, permettetemelo, non siate invadenti. come se il figlio fosse vostro. Vostro nipote è figlio di vostro o di vostra figlia. Vostro figlio, vostra figlia. I genitori sono loro, che sono ancora fragili, inesperti, addirittura a volte incapaci, ma questo lo sanno anche loro. Però non sostituitevi a loro. E proprio perché verso vostro nipote nutrite un affetto infinito, ma interessatevi prima che la loro mamma sia serena. E questo riporto, cioè, lo dicevo prima ai giovani, ma lo dico anche a voi: quando entrate in casa di vostro figlio o di vostra figlia, prima di chiedere come sta mio nipote, chiedete: ma come stai tu? Anche perché tenete conto che, cioè, diciamo che è una pugnalata per la mamma, no? Che i nonni si disinteressano di lei perché sono più interessati al loro nipote. Ma chiedetelo: ma come stai tu? Prima di chiedere come sta mio nipote? Perché questo, che lui sta bene. Cioè, anche se non riuscite a vederlo spesso, come, aggiungo, comprensibilmente desidereste, no? Però cercate di rimanere sereni. Ma io dico soprattutto per vostro figlio, vostra figlia e anche per i vostri nipoti. Cioè, è più importante la famiglia di vostro figlio e di vostra figlia che non che questi nipoti vi vedano. È più importante questo. Vorrei fermarmi un attimo, tanti fogli, ma non sul tema del peccato. Il peccato è la ferita della comunione, ma proprio anche perché essenzialmente è questo. Mi diceva un amico sacerdote: se commetto un peccato faccio un'esperienza di morte. Non è una semplice mancanza ad un impegno che mi sono preso. Il peccato ti annebbia, ti confonde, ti acceca, ti fa perdere la cognizione riguardo a ciò che è vita e ciò che è morte. Il peccato ti svuota, ti lascia solo, ti fa disperare, si frappone con violenza tra te e Dio, a volte provocando un aborto doloroso, perché ti stacca da quel soffio vitale che dà vita da sempre alla tua vita, come il bimbo dalla sua mamma. Sono parole forti, credo siano molto vere. Perché se crediamo, così come crediamo, che siamo nati dal soffio di Dio e rinati per il dono dello Spirito di Gesù, che tra l'altro è stato effuso sulla croce e mise lo Spirito, allora scegliamo di morire ogni volta che commettiamo un peccato. Allora, cosa vi suggerisco, ma, appunto, per favorire la vostra conversione, oltre che la nostra conversione? Innanzitutto custodire la memoria della misericordia di Dio. C'era una lettura all'inizio del tempo di Quaresima, presa dal Siracide, al capitolo 5, che dice: non dire ho peccato, che cosa mi è successo, perché il Signore è paziente. La pazienza di Dio, dice, il cuore di un padre che ci educa ad amare i nostri amici già nel loro futuro, non nel nostro, nel loro futuro. La pazienza di Gesù, dice, la sua compassione per ciascuno, perché la sua sopportazione genera la comunione. C'era una lettura bellissima di Santa Eredo Abate, lo specchio della carità, preso dallo specchio della carità, che dice: lasciò velare dai malfattori quegli occhi al cui cenno ogni cosa ubbidisce, espose i suoi fianchi ai flagelli, sottopose il capo che fa tremare i principati e le potestà alle punte acuminate delle spine, abbandonò se stesso all'opprobrio e agli insulti, infine sopportò pazientemente la croce, i chiodi, la lancia, il fiele, l'aceto, lui in tutto dolce, mite e clemente. Quindi innanzitutto, ecco, per favorire la vostra conversione, custodite gelosamente la memoria di quanto il Signore sia stato e sarà misericordioso con voi, perché in questo ritrovate la pazienza di Dio Padre e la pazienza di Gesù Figlio. Poi lottate contro il vostro peccato. Sempre dal Siracide: non essere troppo sicuro del perdono tanto da aggiungere peccato a peccato. Non dire: la sua compassione è grande, mi perdonerà i molti peccati, perché presso di lui c'è misericordia e ira, e il suo sdegno si riverserà sui peccatori. Spesso diciamo che quando andiamo a confessarci, lamentandoci, ma in modo quasi rassegnato e distaccato, abbiamo sempre gli stessi peccati. Che vuol dire? Che cosa ci venga a fare? Se il Signore permette lo stesso peccato per tanto tempo, non è per farci perdere la speranza di vincerlo, al contrario, per educare noi a cercare Lui proprio per vincerlo, perché è Lui che ha vinto il peccato, è Lui che ha vinto la morte, non sono io che mi convinco di farlo. No, impossibile. E se ancora dopo tanti anni siamo impantanati nello stesso, diciamocelo, perché la verità è per la nostra poca fede. Non crediamo, cioè, ancora abbastanza che il Signore è più forte del nostro peccato, che solo Lui può darci vita nella morte e offrirci un nuovo respiro di comunione. Allora, chiediamocelo: ma qual è il mio peccato? Lo diciamo, no? Anche, ed è un consiglio che come sacerdoti vi diamo. E quando fate l'accusa dei vostri peccati, e questo è, parentesi che non devo aprire, e questo è frutto di una preparazione previa, chiusa parentesi, ecco, fermatevi su quel peccato, vuol dire su quella infedeltà che ingenera tutte le altre, perché ce n'è una. Quindi questo è un invito che vi faccio, lo faccio col sorriso. E quando scrivete la vostra accusa, ok, cioè abbiate la semplicità e di non scrivere le virgole, ok? E sia perché è uno sforzo suo immane per voi, permettetemi, sia perché è uno sforzo a volte immane anche per noi che confessiamo, ok? Cioè le accuse infinite, ok? E cioè fermatevi davvero su una infedeltà che ingenera le altre, perché è così. La terza cosa che vi invito, e la riprendo da quello che la tentazione. Allora, sempre Suor Emmanuel, che ha ispirato tanto con questi giorni, e parla della tentazione, dice queste testuali parole, le ha dette a commento del Vangelo sulla tentazione. Dice innanzitutto che la tentazione più insistente e ripetitiva nella vita di tutti i giorni, ma questo lo diceva anche Don Pietro, è la mancanza di fede. Non crediamo ancora abbastanza che Gesù non può essere la nostra vita, è la nostra vita. Perché Gesù non dice io sono una delle tante vite che voi potreste scegliere, ma non dice io sono la vita. E aggiunge, se la tentazione viene vissuta come purificazione per togliere le scorie e mettere in luce l'oro, la tentazione è necessaria. È necessaria perché emerga con evidenza la nostra adesione a Gesù. Che non vuol dire, questo l'avete capito anche voi, che io vado a cercare le tentazioni perché ho piacere, no, di lottarci contro. Anche Gesù, non è che a Gesù non piaceva soffrire assolutamente, e lo ha fatto solo per amore. A nessuno piace soffrire. Gesù non è, e nel Vangelo di domenica è molto chiaro, a volte sfugge, no? Non è Gesù che va nel deserto per farsi tentare perché ha piacere di lottare col demonio, è lo spirito che lo sospinge nel deserto perché sia tentato dal demonio, perché la vittoria su quelle tentazioni è motivo di grande, io dico, speranza, ma anche conferma per lui che inizia a vivere il suo ministero, e lo è anche per noi di fronte alle nostre tentazioni. Ecco perché è necessaria, non perché ce le dobbiamo andare a cercare, vengono da sole, ma perché emerga la nostra adesione a lui. Aggiungo, per affrontarle come le ha affrontate e le ha vinte Gesù, credo un passaggio fondamentale è questo: l'accoglienza della nostra debolezza. Anche questo è importantissimo, infatti mi sto già dilungando, portate pazienza. E diciamo, ce lo dicevo prima, no? Non siamo Dio, siamo persone deboli, siamo persone fragili, siamo persone bisognose. E se il Signore ci dona la grazia di realizzare tutte le cose belle che accogliamo e che realizziamo, ma non è perché siamo più bravi, ma perché è Lui che ci dà la forza. Mistero della Pentecoste. Credo che sia il mistero della missione. La piccola comunità è missionaria, si annuncia Cristo a chi la vive e a chi guarda da fuori. Van Tuan, mi piace da morire, comunque, e dice come ama Gesù. Sempre negli esercizi predicati a San Giovanni Paolo II, parlava dell'arte dell'amare. Diceva, Gesù ama, senza interesse, senza aspettare niente in cambio, non ama solo perché è amato. Per cui, questo lo aggiunge San Giovanni Crisostomo, non aspettare di essere amato, ma fatti avanti tu e comincia. Anche riguardo a quello che dicevamo prima, no? a tutte le relazioni ferite, perché lo sappiamo e non lo nascondiamo. Tra di noi viviamo delle relazioni ferite, anche delle relazioni ferite nelle famiglie, ferite, cioè quindi nelle comunità, è così. Però come le affrontiamo? Cioè, o cominciamo a darne uscio e finestre a tutti, perché tu hai fatto questo, tu hai fatto quest'altro, quindi a puntare il dito e scadiamo nella maldicenza, che è, ripeto, il veleno della comunione, oppure ci lasciamo educare da Gesù e da Maria, innanzitutto a darci un nome. Sì, questa relazione è ferita, ad accoglierle e a credere che il Signore mi sta chiamando in quella relazione ad incontrare Lui. Perché? Ma per amare. Se diciamo e lo crediamo che la nostra vocazione è l'unità, ne sono pienamente convinto, non possiamo dimenticarci che la nostra comunione non è perfetta, perché è anche ferita. Allora, diamo un nome a queste ferite e prendiamoci la responsabilità di accoglierle e, come dice San Giovanni Crisostomo, di fare noi il primo passo, di non aspettare che siano gli altri a farlo, perché in questo credo, in questo siamo missionari. Vantuan. Gesù ama i nemici e aggiunge: se non lo faccio io, non sono più degno di chiamarmi cristiano. Lui convertiva i buddisti. Lui è incredibile, davvero, leggetelo. Convertiva i buddisti, convertiva i musulmani, convertiva le guardie, convertiva gli atei, convertiva gli anticlericali. Ok? E questa è una parentesi, scusate, ma le apro. Allora, c'è un ragazzo che è venuto e mi ha detto: ho una passione sfrenata per la montagna, però sto condividendo questa passione da tot anni solo con amici atei, che quando vedono una croce dicono: ah, ma voi siete proprio degli integralisti, volete imporci la vostra fede. Poi adesso non commento questo. E gli hanno chiesto: perché tu credi? E ci siamo detti: ma non credi che sia il Signore che attraverso di loro, che in loro, pur atei, anticlericali, ti abbia chiesto questo? Ma perché tu credi? Perché è così. Diceva De Luca stamattina: la verità è evidente, è così. Gesù ama perché dona se stesso. Sulla croce continua a donarsi nell'Eucaristia. E poi aggiunge: questa è la nostra misura nel quotidiano, in tanti piccoli gesti, nel porci al servizio degli altri. E aggiunge, per me questo è bellissimo, anche verso coloro che per qualche motivo possono apparire inferiori a noi. E lo dice lui che è stato in carcere 13 anni. Trattato come si può immaginare, ok? Che ha rischiato la pazzia, ha rischiato la depressione, ok? E tutte le persone che incontrava le cambiava. Chi è se non nostro Signore che può fare una cosa così? Solo Lui. E questo non soltanto Vantuan, ma lo possiamo fare anche noi. non pensiamo, questo lo dico a me prima di tutto, prima di lui, non pensiamo di poter sanare delle relazioni ferite perché lui è, solo perché noi siamo capaci di farlo, ma no, ma bisogna che lasciamo che sia il Signore a sanare queste relazioni, e noi bisogna che ci andiamo dentro con lui a queste relazioni. No, sono verso la fine. Allora, vabbè. Vi leggo un ultimo SMS e vi cito quella che credo, almeno personalmente, essere il passaggio più bello del, il più bello è dell'incontro che Umbo ci ha fatto. E lo ha fatto prima di tutto a noi sacerdoti, cioè ci tengo a rimarcare questo primato perché, perché era un po'. Gesù ha voluto vivere tutto ciò che noi viviamo, proprio tutto il dolore, la paura, la sofferenza, la tentazione. Con l'esempio, non con le parole, ci ha mostrato, ci ha dimostrato come si vive. Parliamo sempre di essere di esempio e di non insegnare parole, soprattutto se poi, soprattutto quando noi non ci comportiamo per primi come dovremmo. Ma io chi sono e dove vado e in chi credo lo dimostro con le mie azioni e con la mia vita. Proprio questa settimana al lavoro mi sono trovato davanti a una scelta eticamente difficile per me. Sapevo che quello che mi era chiesto di fare era una cosa assolutamente sbagliata e che non avrei mai voluto fare. Subito il tentatore mi ha ricordato che io eseguivo solo ordini, quindi si poteva fare. Poi ho pensato, non posso. E ho detto al mio titolare, questa cosa non la faccio perché è sbagliata, è sbagliata perché va contro una persona, questa cosa la dovrete fare voi. E aggiunge, è la prima volta che mi capita di sentire questa spinta forte a dire no ad un ordine. Ecco, prego il Signore tutti i giorni perché mi illumini i passi del mio cammino, spesso al buio, ma ogni tanto si accende la luce. Ed è bellissimo. Chiudo. Sempre dai pensieri di Umbo, quando diceva questo, credo che questa sia una lezione per noi sacerdoti e per voi famiglie, soprattutto pensando ai nostri ragazzi, ai vostri figli. E credo che ce ne sia urgentemente bisogno. Farsi prossimo, il cuore dell'annuncio. E leggo testualmente quello che aveva detto lui perché lo condivido pienamente. E vabbè. Mi pare ci sia una sola strada possibile da percorrere e che Don Pietro ci ha indicato in ogni suo agire. Farsi prossimi. Tutte le teorie, le parole, anche quando perfettamente razionali ed elaborate, pian piano diventano sterili se non alimentate da una grande prossimità. Il Natale ci parla di questo, la trasmissione della fede ci parla di questo, l'opera di Don Pietro ci parla di questo, la nascita delle piccole comunità ci parla di questo. Aggiungo, le relazioni ferite nella nostra comunità ci parlano di questo. La tentazione più grande che oggi viviamo è quella della soluzione a buon mercato, più veloce, ovvero sopperire la comunione con l'organizzazione, con una buona struttura, facendo nostri quei principi manageriali che spesso faticano a sostenere anche la vita di una semplice impresa. Figuriamoci quella di una persona. Abbiamo tutti bisogno di prossimità, di autentica vicinanza, e giungeva in abbondanza. Non ve lo leggo tutto perché non era l'ultima cosa. L'ultima cosa è questa: sempre per favorire il nostro cammino di conversione abbiamo bisogno di affidarci a chi ci guida. Come dicevo prima, e lo dicevo sempre lungo, io vengo dopo. L'ideale non l'ho inventato io, mi è stato donato, c'è prima di me, io vengo dopo. Chiudo con le parole del Vescovo, che dice, prima quelle di Muso, serve, perché l'ho scritto prima e non perché il Vescovo è meno importante, serve rimanere ben lucidi sul cuore della missione per rivedere le priorità, avere condivisione di unità e di intenti. Non siamo un popolo di liberi professionisti. E infine fiducia in chi ci ha guidato, affidamento in chi ci guida, certi che la provvidenza aggiusta i nostri grossolani errori. E ne parlavo proprio prima con una famiglia che mi diceva questo, citava diciamo un'esperienza che loro hanno fatto di annuncio diciamo, sui metodi naturali ai giovani. E loro dicevano ai giovani: cioè, siate obbedienti. Perché? Ma perché l'obbedienza vi salva. E aggiungevo, anche noi, quando ci parlavamo dei rapporti prematrimoniali, eravamo fidanzati, ci siamo fidati e siamo stati obbedienti a chi ce lo suggeriva, a chi ce lo consigliava, e ne abbiamo raccolto beneficio poco, ne abbiamo raccolto vita per la nostra famiglia ora. Dice il Vescovo, e chiudo veramente, nell'omelia che ha fatto, che citavo prima, nella giornata dei consacrati: i consacrati abitano nella casa di Dio e godono di tutti i suoi favori e di tutti i suoi doni. Assistiamo ad un grande impoverimento della vita consacrata, e questo è un appello anche a noi e alle nostre preghiere. Non dobbiamo permettere che questa luce si spenga. La secolarizzazione fa sì che non si avverta più la necessità di questo dono. La verginità è derisa, incompresa, relegata in un dono che non si capisce. Se non si capisce la verginità, non si capisce Cristo. Riguarda solo qualcuno che ha rinunciato a una famiglia carnale per averne una spirituale. Qualcuno che sceglie di attaccarsi a Cristo e aggiunge, questa è la citazione che volevo sottolineare, scelgono la strada dei superiori senza la quale non c'è obbedienza a Dio. Molti pensano di obbedire a Dio perché non obbediscono più a nessuno. La vita consacrata dà risposta al cuore dei consigli evangelici: tutti siamo chiamati alla verginità. Amare Cristo sopra ogni cosa, alla povertà, a non attaccarsi ai beni e a considerarli nella loro provvisorietà, all'obbedienza. Non si obbedisce a Dio se non si obbedisce a chi la nostra vita è affidata. Questo lo dice il Vescovo Massimo. Vi ringrazio dell'ascolto, della carità dell'ascolto.